5 minuti dopo le 9, Don't Look Back in Anger, una canzone nata per essere innodica e che si è fatta inno più profondo nelle voci dei tanti cittadini di Manchester che si sono ritrovati in St. Anne Square per ricordare le vittime dell'attentato che ha aperto in modo terribile questa settimana. E allora, eccoci qua per la seconda parte del giorno delle locuste. Mi raccomando, non ve ne andate, perché a fine puntata, come annunciato, trasmetteremo il fuori onda clamoroso in cui il professor Di Stefano insulta i paesi in via di sviluppo e le energie rinnovabili.
Fake news.
Quello che in realtà vorremmo davvero mandare in onda, ma non possiamo farlo perché altrimenti verremo chiusi istantaneamente dal TAR del Lazio, è il fuori onda del professor Alessandro Santoro dopo gara 1 tra Milano e Trento ieri sera al Forum di Assago. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno, ma perché anche questa è una fake news? Solo grandi complimenti agli avversari.
Sì. Beh, certo.
Non capisco perché dei dubbi.
Posso immaginare, vogliamo sinteticamente dire che cosa è accaduto ieri sera?
Trento ha meritatamente vinto gara 1 di semifinale contro una squadra di Milano alquanto deludente per l'ennesima volta in questa stagione.
La parola chiave è meritatamente. Beh, maggiore della la stessa sobrietà di analisi e di sguardo, il professor Santoro questa mattina ce la restituisce su un tema che è stato protagonista dei alcuni titoli di giornale dei giorni scorsi, ma che resta un tema che guarda avanti, quello dell'introduzione della web tax. Allora, cerchiamo di riprendere in mano l'argomento. Che cos'è la web tax? Che cosa vuole fare? Chi la vuole? Chi colpisce? Basta, insomma, più o meno questo.
Allora, diciamo che esistono almeno due versioni di questa cosiddetta web tax. Una è la cosiddetta byte tax, di cui credo abbiate già parlato in passato, che è una proposta che in realtà viene dagli anni 90 da Arthur Cordell, e che poi è stata ripresa dall'OCSE, e questo sarebbe veramente un tributo completamente nuovo ed esclusivamente dedicato, diciamo così, a coloro che utilizzano siti web. In sostanza si tratterebbe di un tributo da applicare all'uso della larghezza di banda dei siti web e basato sul numero di byte utilizzati, con scaglioni anche progressivi nell'ipotesi dell'OCSE e aliquote tra l'altro differenti a seconda della dimensione del fatturato dell'azienda. Ovviamente sì. L'aliquota, essendoci tantissimi milioni, miliardi di byte che vengono utilizzati, l'aliquota per byte sarebbe molto bassa. E questa è la prima ipotesi in campo, l'OCSE la sostiene, però non è stata, che mi consti, implementata da nessuno.
Cioè, per dire, sarebbe un tributo che fotografa la quantità di traffico generato, per dire, Google pagherebbe tantissimo, il sito di valori un filo meno.
Sì, potrebbe anche darsi che il sito di valore potrebbe non pagare nulla, perché nell'ipotesi dell'OCSE esiste una soglia minima non specificata al di sotto della quale...
Cioè, sta dicendo che non lo guarda nessuno il sito di valori?
No, sto semplicemente dicendo che dipende da quali parametri vengono fissati. Ah, okay. Se viene pensata come un'imposta globale, credo che i parametri verrebbero fissati con riferimento al traffico sui siti a visione mondiale. Ora chiaramente è un valore, io auspico che arrivi ad avere una visibilità mondiale, ma
non ce l'ha.
Un professor di Stefano rassegnato certifica che non ce l'ha. Ma detto questo è una delle versioni che arriva come il grunge dagli anni 90, e poi c'è la nuova versione.
Sì, c'è una nuova versione che in realtà anche qui non è esattamente nuova, è un tentativo di adattare trovare una risposta a un vecchio problema, che è il problema che conoscono i tributaristi come quello della stabile organizzazione. Cioè, cosa succede? Le imposte sul reddito delle società, quindi qui parliamo non di un'imposta nuova ma di un'imposta che già esiste, le imposte sul reddito della società vengono pagate in tutti i paesi del mondo, compreso il nostro, dalle società che sono residenti in un paese, quindi hanno la loro sede principale o svolgono l'oggetto principale della propria attività in un paese, o che nel paese hanno una stabile organizzazione. Questo è un criterio, diciamo, tradizionale, che tradizionalmente si identificava con la presenza di dipendenti o di sussidiari e di filiali, un'attività insomma in qualche modo fisicamente visibile. Ovviamente questo tipo di criterio è andato in crisi con l'economia digitale e con queste imprese, appunto, tipo Google, che svolgono attività importanti e fanno fatturati molto importanti in diversi paesi senza avere bisogno di avere una stabile organizzazione nel senso tradizionale del termine. Per cui si è aperta la caccia, diciamo, al tentativo di trovare una stabile organizzazione per Google, Facebook, Amazon e quant'altro nei vari paesi in cui operano e fanno fatturati enormi, che però poi generano un flusso di denaro solitamente intestato a loro società controllate, residenti invece in paesi a bassa fiscalità, tipicamente l'Irlanda. Allora, anche qui ci sono stati diversi tentativi. In Italia ce n'è stato uno di riscrivere il criterio della stabile organizzazione in modo da farci rientrare sostanzialmente queste fattispecie. Criterio che però, c'è un tentativo che però non è andato a buon fine, anche perché il problema sta nel fatto che la stabile organizzazione è definita non solo nelle leggi ma anche negli accordi internazionali per evitare la doppia imposizione, per cui bisognerebbe cambiarli tutti per avere un effetto, l'effetto desiderato. Allora, da ultimo, ci si muove in un'altra direzione, che è quella che poi ha seguito l'Agenzia delle Entrate anche ultimamente per chiudere le transazioni con Google e con gli altri soggetti simili, cioè la cosiddetta stabile organizzazione occulta, ovvero l'esistenza di tutta una serie di indici di attività svolte in un determinato territorio che fanno presumere che, se non fosse per la particolare struttura di quell'impresa, ci sarebbe bisogno di una stabile organizzazione per svolgere quell'attività. E il tentativo è quello di, in qualche modo, sancire a livello di legge questa che tecnicamente è una presunzione, cioè si presume in presenza di una serie di volumi e di caratteristiche dell'attività che la stabile organizzazione esista, a meno che non venga dimostrato il contrario. E c'è qui un esempio concreto che è la Diverted Profit Tax adottata nel Regno Unito nel 2015, che per una delle casistiche prevede proprio una sorta di inversione dell'onere della prova come quello che abbiamo menzionato, e sta generando numerosi, diciamo, contenziosi con appunto queste società, e in particolare con l'Irlanda. Quindi questa è probabilmente la strada più percorribile, anche se alcuni dubitano che possa essere fino in fondo efficace, e soprattutto questa ha una validità generale, cioè si applicherebbe a Google, Facebook e quant'altro, ma introdurrebbe un criterio, un principio elusivo che si potrebbe applicare anche a società che non diciamo usano il web, ma comunque producono redditi che poi intestano ad altre società senza avere una formale stabile organizzazione in Italia e negli altri paesi.
Perfetto, in sintesi, affinché si possa prendere posizione sul web come se ci capissimo davvero qualcosa, siamo a favore o siamo contro? Mi risponda con un sì o con un no.
Io dico di sì, io sì, perfetto. Profit tax all'inglese è un tentativo, secondo me andrebbe fatto.
Grazie professor Santoro. Prima di salutarla la coinvolgo però insieme al professor Di Stefano su un'altra domanda fatale che pone in questo momento il sito del Corriere della Sera a proposito di traffico sviluppato sul web. Il coccodrillo attacca due leoni, chi vincerà il duello tra giganti secondo lei professor Di Stefano?
Il coccodrillo
secondo lei professor Santoro?
Ovviamente il leone.
I leoni, perfetto, dopo andremo a vedere se avrà avuto ragione il professor Di Stefano o il professor Santoro nel salutarla. Caro professore, le dico, non guardi al passato con rabbia, don't look back in anger, quello che è stato, scordiamoci il passato, ci sei sempre gara 2.
Certamente,
viva. Oggi interroga per curiosità o?
No, non ho esami.
Ok, vi è andata bene cari studenti, buona giornata professore, arrivederci.
E direi che può essere interessante sottolineare che non tutte le, come dire, web company hanno lo stesso atteggiamento nei confronti di una fiscalità globale. Per esempio Jack Ma, il fondatore di Alibaba, più volte ha fatto un po' il Buffett della situazione, cioè si è schierato a favore di una fiscalità trasparente sulle attività web nel filone che lui sta un po' costruendo di immagine di imprenditore di grande successo, soprattutto nel segmento dell'e-commerce, ma con un profilo sociale molto caratterizzato e molto presente, sia per le attività di educazione che vengono promosse da Alibaba, sia per i suoi investimenti anche nel segmento dell'informazione. Ricordiamo che Alibaba è andata poi a comprarsi alcuni dei principali quotidiani dell'area asiatica, quotidiani indipendenti come il South Morning China Post, che è il quotidiano di Hong Kong.
Occhio al fil rouge che le metto lì. Alibaba, quello originale, arrivava dal Medio Oriente più o meno.
Sì, più o meno.
Non si è mai specificato bene da dove, no? Medio Oriente cosa c'è? Il petrolio.
Sì.
Il petrolio. E quindi parliamo di OPEC.
Ah, va bene.
Ha visto come...
Pensavo che tu volessi dire qualcosa ancora su Jack Ma, ma va benissimo, perché è notizia che sta occupando i take di agenzia, almeno di questo comparto, in questi minuti, dopo il crollo di ieri. L'attenzione è sul l'apertura appunto dei prezzi del petrolio di questa mattina, è in leggerissimo recupero ma sostanzialmente quasi insignificante l'andamento. Ieri, lo ricordiamo, il barile ha preso una botta di una flessione del 5%, non è piaciuta agli investitori finanziari, che ormai sono quelli che dominano il mercato del petrolio, la decisione considerata troppo timida della riunione dell'OPEC di proseguire con gli attuali tagli di produzione per i prossimi 9 mesi, e così appunto il petrolio è sceso al mercato di New York, che era quello ancora aperto, a $48.5 al barile. La situazione per il segmento, il mercato petrolifero e per le compagnie rimane appunto una situazione molto difficile, e la convinzione degli analisti è che quel taglio che è stato confermato dall'OPEC non sia assolutamente sufficiente a mantenere i prezzi ai livelli attuali, cioè intorno ai $50 al barile, che, lo ricordiamo, è il target minimo per garantire un po' di profitti alle grandi compagnie, salvo ovviamente l'Arabia Saudita, che invece può accontentarsi anche di prezzi più bassi, e le previsioni sono che prezzo attuale del petrolio si è sovrastimato almeno di $10 al barile, cioè che senza la spinta finanziaria sostanzialmente i prezzi reali dovrebbero viaggiare tra $38 e $40 per effetto del continuo calo della richiesta di produzione petrolifera e di consumi petroliferi a livello mondiale.
C'è il petrolio e c'è il carbone, per cui The Donald ha una straordinaria passione simile a quella che Homer Simpson ha per la birra. Nonostante tutti quanti gli stiano dicendo: Donald, guarda che però non è esattamente convenientissimo il carbone, pensa che pure in India hanno capito che il solare è più conveniente del carbone.
Assolutamente, pure in India, l'India, bisogna dare atto al governo indiano che aveva già in occasione della conferenza di Parigi e poi anche a Marrakesh con la COP22 aveva confermato gli impegni per lo sviluppo delle rinnovabili, e pochi giorni fa c'è stata la prima asta per l'energia solare, un'asta di capacità da 500 megawatt che è stata tra l'altro gestita dalla compagnia di Stato, la Solar Energy Corporation of India, e che ha registrato un record di basse tariffe per kilowattora, molto inferiore al prezzo, per capirsi, della produzione da carbone, 2,44 per kilowattora per ora in moneta locale, in rupie, contro 3,20 per kilowattora invece, che è sempre il valore di un'asta per la vendita di elettricità generata da carbone dalla più grande compagnia energetica da fonti fossili, NTPC. Una bella differenza, come si può vedere, e un segno molto evidente dell'andamento del segmento delle rinnovabili. In meno di 3 mesi le tariffe per la produzione di energia da solare in India sono scese del 25%, di un quarto, e nello stesso tempo è cresciuta moltissimo l'estensione, perché sono entrate appunto in funzione ulteriori capacità nel fotovoltaico, a conferma che alcune aree geografiche che hanno grande disponibilità di solarizzazione, appunto Cina e India, stanno investendo tantissimo, con risultati estremamente rilevanti in termini di produzione, che stanno cambiando profondamente anche le dinamiche sulle materie prime a livello mondiale.
Questa mattina in rassegna stampa vi davo conto di quanto accade in questi giorni, in queste ore in Brasile. Qualcuno potrà dire: ma come, c'era l'intervista ad Alema sul Corriere della Sera che diceva: Renzusconi tira la volata a Grillo, meglio avere il 3% che stare con Matteo, e tu ci ci parli del Brasile, sì, vi parlo del Brasile perché se D'Alema attacca Renzi in Brasile stanno attaccando addirittura i ministeri, e la crisi politica in Brasile ha anche un risvolto importante, per esempio sul mercato delle materie prime.
Ha subito avuto un risvolto molto rilevante, nel senso che tutti i prezzi delle materie prime che nelle scorsi mesi avevano dato un po' di spinta all'economia brasiliana sono letteralmente crollati in poche ore per effetto appunto dei timori legati alla gravità evidente della crisi politica, e così in particolare zucchero e caffè arabica hanno registrato cali tra l'1,5 e il 3% in una sola seduta, a conferma appunto di queste preoccupazioni. In realtà poi il trascinamento al ribasso è legato soprattutto all'andamento della moneta brasiliana, perché evidentemente il timore di un impeachment, di un nuovo terremoto politico che anticipi le elezioni, ha provocato una vera e propria svalutazione della moneta brasiliana nei confronti soprattutto del dollaro, e la svalutazione ovviamente si porta dietro un ribasso anche delle materie prime per quei paesi. Ricordiamolo, il Brasile, che è fortemente condizionato dall'andamento delle esportazioni, e quindi il real ha ceduto più del 7% da quando solo nella giornata di ieri, per effetto appunto di queste preoccupazioni. Complessivamente dall'inizio dell'anno quasi il 15% ulteriore di svalutazione del real nei confronti del dollaro.
Il real ha ceduto il 7%, ma ancora più importante, potrebbe cedere Morata al Milan. Sarebbe una notizia, se confermata, clamorosa, che direbbe che la nuova proprietà cinese è vera e lotta insieme ai rossoneri. Magari invece è una bufala, ma a proposito di Cina e di notizie clamorose, è arrivato mercoledì il primo declassamento da 28 anni per la Cina. Moody's ha abbassato il rating da A1 a AA3.
Sì, il rating... Questo è sostanzialmente il voto, la valutazione, ed è la prima volta che c'è questo taglio negli ultimi 28 anni fatto da Moody's. L'ultimo taglio risale infatti al 1989. Questo è un taglio sul rating sovrano della Cina, quindi non sul debito privato ma sul debito governativo, che è proiettato verso il 40% del PIL al 2018. Anche l'outlook, cioè la previsione, è stata invece alzata da negativa a stabile, ma il taglio è stato di ben 2 gradini appunto nel debito pubblico. Come noto, i problemi della Cina non sono tanto nel debito pubblico, ma evidentemente anche il debito governativo ne risente, quanto nell'esplosione del debito privato. La Cina sta viaggiando a oltre il 250% del PIL per effetto delle concessioni di linee di credito a imprese e famiglie.
9:24 minuti, mannaggia, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, come e come solito, sempre non alla fine della scaletta, anche perché, professor Di Stefano, le tirano le orecchie. Buongiorno, il professor Di Stefano ha detto un'imprecisione sul quantitative easing, ovvero il debito italiano non viene comprato dall'Europa, ma è stata data indicazione che fosse comprato con moneta creata dal nulla dalla Banca d'Italia, che è di proprietà italiana, quindi una partita di giro.
Non è propriamente così. No, non è propriamente così, nel senso che la Banca d'Italia opera per l'acquisto, ma l'emissione e il collocamento di questi titoli rimarrà nel bilancio della BCE, ovviamente.
E con questa risposta del professor Di Stefano chiudiamo anche questa puntata del Giorno delle Locuste. Buona giornata a tutti. Se il TAR del Lazio non ci chiuderà, ci ritroviamo anche prossimamente su queste frequenze.
Non la prossima settimana, però.
Cosa?
Non venerdì prossimo? Non è il 2 giugno.
Ah, giusto, è vero, venerdì prossimo è il 2 giugno.
Ti dimentichi di salutare i tuoi ascoltatori.
C'ha ragione lei. Allora ci ritroviamo più avanti, anzi è venerdì 9, ci sarà una sorpresa, non ve la diciamo adesso, e quindi a tra 15 giorni, cari ascoltatori. Arrivederci, professore.
Arrivederci.